Qualche secondo come al solito.
Yes.
Dovremmo essere
allora,
live.
Se hai messo l'articolo lo condivido intanto.
Non ancora.
Oh mamma mia.
Finché non c'è il video. Allora, però.
Ah giusto, che pazzo che sei.
Tutto matto. Eccoci qua, perfetto. Ora dovremmo esserci. Perfetto. Ciao a tutti i lettori di bettes.it, io sono Andrea e dall'altra parte c'è Andrea.
Sì, anch'io Andrea, ma ovviamente cognome diverso.
Fantastico. Mentre non c'è Mirko D'Alessio, che credo sia in coda imposta.
Sì, dagli ultimi dispacci si parlava di poste, sì.
Esatto, questo qua è il 77esimo episodio di Bettes News Q&A, che è la nostra rubrica settimanale dedicata alle ultime notizie provenienti dal mondo dei fumetti, dei videogiochi, delle serie TV, insomma, dell'intrattenimento in generale.
E quindi, cosa meglio di... No, vabbè, volevo fare una battuta. Prego, prego, scusa.
Tanto no, allora, tra l'altro, informazioni di servizio ci hanno segnalato che, nonostante noi sbandieriamo che questa rubrica va in onda anche in podcast, nelle ultime due settimane il podcast non c'era, mea culpa, completamente mea culpa. Adesso caricheremo nelle prossime ore i podcast delle ultime due puntate e questa, e il podcast di questa puntata, però sì, continua a esserci il podcast, assolutamente, quindi. E, come al solito, potete scriverci qua nei commenti in diretta tutto quello che volete, in sostanza. Su con domande, considerazioni e quant'altro. Gli argomenti di oggi sono svariati perché sono successe un po' di cose questa settimana. L'argomento, diciamo, cardine, quello da cui iniziamo, direi che è la notizia, l'annuncio che ha generato qualche polemica dell'edizione 2020 di Lucca Comics and Games, che quest'anno si terrà, ci sarà, in forma annunciata, ridotta, una versione divisa in quattro parti, cioè diciamo scorporata in quattro parti, perché ci sarà un po'...
Online. Fasi!
Anche fasi? No.
No, era una battuta sagace, capito? Fase 1, fase 2, fase 3.
Ah, grazie, sì.
Prego, prego.
Come l'universo cinematografico Marvel, perché la citazione era quella, e non come altro. E dicevo che però appunto sarà una versione, a detta anche degli organizzatori, scalabile, perché appunto chi lo sa da qua a ottobre che cosa succederà. Le date sono 4 giorni, se non ho capito
sì,
male.
Sì, 4 al posto di 5.
Esatto, 4 come i bei vecchi tempi in cui non c'era.
Beh no, prima era addirittura 3. Non so se inizialmente, tipo prima di Cristo, erano addirittura 2. Quello sai che non mi ricordo. La prima che ho fatto era già da 3. Era,
sì, io ho fatto 3 giorni per parecchio tempo, poi 4 giorni, poi addirittura l'anno scorso appunto 5 giorni. E quest'anno appunto, chi lo sa, nel senso che comunque sia, quello che è stato detto in maniera molto... In realtà nel comunicato non dire
è stato detto in maniera molto chiara, perché quel comunicato è una supercazzola del Conte Mascetti. Quindi non parliamo esatto. Di chiarezza, perché insomma io ho cioè, come tante altre persone, non lo so, tradotto dal latino, dal greco alle superiori, e trovavo il greco antico più chiaro di quel comunicato stampa.
Certo, però rimane il fatto che almeno quello che ci è stato fatto capire è che tendenzialmente ci saranno ingressi contingentati, molti meno biglietti, ma si dice che dentro alle mura si potrà entrare solo con il biglietto, ma questa è una cosa che vorrei capire come verrà gestita. La realtà è che è un pochettino confusa come cosa, cioè non è che confusa, certo è presto perché vengano date indicazioni precise, primo tra tutti il motivo è che loro stessi non sanno ancora bene come sarà, però hanno messo le mani avanti e hanno detto Lucca si farà. In realtà si sapeva già un po' che Lucca si sarebbe fatta, perché
sì, praticamente
aspettava il comunicato a fine giugno e il comunicato è arrivato adesso dopo un po' di giorni. So che, allora, io e te Bede abbiamo, ma per motivi giornalistici, nel senso che vogliamo fare le due voci, abbiamo posizioni un po' leggermente diverse, credo. Nel senso che tu sei abbastanza schierato sul fronte del, secondo me questa edizione non andava fatta, appunto, ci vediamo l'anno prossimo.
La trovo una scelta ridicola, sì.
Ok, ma spiega un po', a tuo avviso, cioè, cosa andava fatto, proprio cancellata in toto?
Bisognava fare un qualcosa solamente online, perché era la cosa più sensata per mantenere comunque sia il discorso di ok, questa manifestazione c'è, esiste, manifestazioni in altre parti del mondo non meno rilevanti di Luca, anzi forse anche più rilevanti di Luca, hanno optato per delle edizioni online. Capisco che magari quando hai anche le major di Hollywood dalla parte tua è più semplice magari dare rilevanza internazionale, però è un comunicato stampa dove si parla peraltro di città come New York, Londra, che sono state accomunate, cioè innanzitutto non mi sembra il momento migliore per accomunarsi a una città come New York, che ha avuto e sta avendo i suoi problemini, quindi magari proprio non le avrei citate. Ho trovato abbastanza imbarazzante il fatto che nel comunicato stampa, io per sicurezza ho rifatto prima me la V, perché dico ma magari sai, con la fretta anche leggendo e rileggendo ho visto male, cioè le parole Covid e coronavirus proprio non ci sono, quando
vabbè,
invece
quelle però sono scelte,
no, ho capito, ho capito, è una scelta, per carità, che io critico, perché nel momento in cui appunto la Disney ha riaperto un determinato parco o quell'altro, non è che oh ragazzi non esiste, no, lì si parla solamente di disposizioni di PCM, insomma il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, disposizioni dell'11 giugno e quant'altro. Per cui a me è sembrato un po', capito, un po' lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia.
Beh, le disposizioni vengono citate, non ho capito.
Sì, vengono citate COVID. Sì, ho capito, le disposizioni, ok, perché lo sappiamo chiaramente che c'è una pandemia, però le disposizioni, ho capito, ma ragazzi, qui il punto è fare una manifestazione scalabile come? Non si sa. Accessi, parli di accessi contingentati, quanti accessi contingentati? Al momento sappiamo, dunque, bene o male ci sono una media di 260.000 presenze paganti spalmate su 5 giorni, adesso quant'è, da 2 o 3 anni l'evento è di 5 giorni, quindi una media di 50.000 persone al giorno, poi dopo un giorno può essere 35.000, il giorno dopo sold out. Magari sarebbe servito un po' di chiarezza aggiuntiva, perché così è proprio della serie ok, sì, ci aggiustiamo in corso d'opera, che sembra veramente una voler mettere il profitto della manifestazione davanti a. Andava detto, ok ragazzi, sì, abbiamo deciso di farla, di metterla anche a terra, di farla quindi sul territorio, però allo stato attuale delle cose non possiamo garantire 80.000 biglietti al giorno, sappiate che ogni giorno potranno entrare 10.000-15.000 persone scaglionate per orario.
Ma scusami,
magari
però tu vuoi delle risposte adesso?
Delle risposte che non so... cioè
sono risposte che non sanno dare adesso a luglio.
Allora,
hanno detto che sarà scalabile.
Ed è per quello per me che è ridicolo, perché in Germania l'Oktoberfest l'hanno annullata ad aprile, hanno detto ragazzi ormai il 2020 per questi eventi è andato. A Sinigallia abbiamo qui nelle Marche il Summer Jamboree, che non è che fa tante meno presenze di Luca, perché su 12 giorni fa 35.000 presenze giornaliere, 35.000 presenze giornaliere, quindi per una media di 400.000 persone spalmate in 12 giorni. Senigallia è più piccola di Lucca come centro storico dove si svolge la manifestazione, però ci sono 14 chilometri di litorale. Io vi assicuro, poi se magari qualcuno dei nostri lettori, lettrici, sarà anche pratico della zona, sarà anche stato al Summer Jamboree, io personalmente con la mia compagna vado sempre in orari della giornata in cui peraltro non c'è particolare calca, perché chiaramente se ci vai alle 5:30 fino alle 7:30 giri bene, ma la sera, quando comunque sia si concentra il grosso della gente, perché magari nell'infrasettimana di agosto ancora qualcuno già lavora, cioè non ti giri. Il Summer Jamboree a cos'era? A maggio, prima ha annullato il pre-evento estivo, quello che fanno il Jamboree on the Lake a Lugano, dove cavolo è, e l'hanno rimandato al 2021. Dopo 2 settimane hanno detto ragazzi, per quest'anno avremmo potuto stare dietro le disposizioni, bla 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 bla, però facciamo l'anno prossimo. Per me bisognava completamente proprio...
Vabbè, io invece sono meno tranchant, nel senso che il comunicato è talmente vago da non dire sostanzialmente nulla se non una cosa, e cioè che non vogliono rinunciare a fare Lucca, che poi probabilmente a ottobre, se la situazione è... se la situazione non è, diciamo, l'ideale, cosa che purtroppo ipotizziamo sarà appunto così, poi chi lo sa come andrà a finire, magari ci saranno veramente quasi nulla di eventi sul territorio e sarà quasi tutto invece online sulla RAI, sui canali istituzionali e quant'altro. Però quello che mi è sembrato volessero fare con questo comunicato è il dire... comunque l'evento si terrà in qualsiasi forma, pseudo virtuale o meno, poi si vedrà. D'altronde, secondo me era un po' difficile dire adesso, sì, allora ci saranno 10.000 ingressi, perché poi magari saremo in lockdown a ottobre, il cavolo lo sa.
Sì, ma appunto, a maggior ragione. Però anche qua, scusa, vabbè Panini, vabbè che ne so, realtà gigantesche che magari hanno le spalle più larghe per affrontare delle spese che potrebbero, e adesso non so quanto guadagna Panini con Luca Comics, non mi interessa, fatti loro, però sicuramente fra un colosso come quello e la fumetteria che magari fa lo stand, o il cioè comunque va anche preso in esame il fatto che Luca ha dei costi chiaramente per gli espositori, no? E sono anche sì, abbastanza elevati.
Non è stato ancora detto, magari faranno degli sconti.
Faranno degli sconti, ok, ma...
a noi io, non li io, per la casa.
Io per esperienza e per voci che ho sentito in giro nel corso del tempo, ho sempre sentito dire che è più facile mandare l'acqua di una cascata verso l'alto che vedere l'organizzazione di Luca che fa degli sconti a qualcuno. Però,
ma
vabbè,
ne sappiamo qualcosa.
Sì, vabbè, però io non ho esperienza di... Noi, vabbè, noi non siamo espositori comunque. Sia nel...
No, certo, però è complesso.
Sì, però esatto.
A Luca con agevolazione.
Ecco, diciamo che se penso a Luca Comics non è che penso necessariamente a una ONG, penso giustamente a della gente che si fa un mazzo tanto e vuole fare un utile. Quindi va benissimo. Però appunto dico, gli espositori cosa faranno adesso? Ci sarà una concertazione a partire da oggi, 10 luglio, fino al 28 ottobre, per capire, ok, ma io vengo, ti faccio lo stand, ma al posto di farmelo pagare X centinaia di euro al metro lineare ogni giorno, me lo fai pagare molto meno, perché chiaramente no, beh, non mi puoi garantire l'accesso.
Secondo me non ci saranno bancarelle se non pochissime, proprio espositori pochissime, perché ci saranno pochissime persone.
Magari
alla fin fine ci saranno pochissime persone, sarà semplicemente far vedere che Luca c'è ancora, probabilmente faranno vedere i cosplayer, per esempio, si riuniranno all'interno delle splendide ville di Luca, come c'è scritto nel comunicato e così via, però alla fin fine credo che tendenzialmente ci sarà veramente pochissima gente.
Però anche qua, cioè...
Noi, te probabilmente, questo lo diciamo in anticipo, anzi quasi certamente non ci saremo, per vari motivi, incluso il fatto che come realtà, come azienda, ve lo stiamo raccontando, ve l'abbiamo raccontato durante tutto il lockdown, noi siamo molto sotto a livello di pubblicità, che era la cosa che ci tiene, cioè noi campiamo grazie alle pubblicità di cinema e da febbraio non ci sono film in sala, e quindi, cioè, stiamo tagliando sulla partecipazione a tot eventi, probabilmente Luca sarà una delle prime cose che taglieremo quest'anno. Cercheremo magari sicuramente seguiremo qualsiasi cosa faranno, perché anche perché noi siamo partner storici di Luca, per cui, però ovviamente ogni realtà deve fare i suoi conti e i suoi calcoli su questo, ma dubito altamente che andremo, diciamo, fisicamente lì, come altrove.
Infatti, assolutamente.
Tranne per esempio il Festival di Venezia, in cui ci stiamo organizzando e avremo una presenza al festival. L'altra notizia della settimana è appunto il fatto che, per esempio, anche il Festival di Venezia ha confermato definitivamente che si svolgerà l'edizione di quest'anno. È il primo grande festival internazionale che si terrà. È ovviamente una mezza sfida, nel senso che anche in questo caso sarà molto diverso dagli altri anni. I film saranno di meno, anche se comunque dovrebbero essere 50-55. Barbera ha annunciato con questa intervista rilasciata a Variety che appunto ci sarà anche la presenza di talent internazionali. Mi ha fatto un po' sorridere il fatto che dicesse ci sarà red carpet. Il red carpet ci sarà perché ci sono gli sponsor che devono...
Esatto, cioè, capito, è quello il punto.
I meccanismi devono essere per forza quelli, ma chiaramente sarà una Venezia diversa. Però chi fa il paragone tra Lucca e Venezia...
Non ci ha capito niente per me.
Perché Venezia...
Spiegalo te che c'hai esperienza diretta, ma anche, scusa, sul red carpet, che è enorme quello di...
Però ci sono degli affollamenti e degli assembramenti a Lucca.
Ci sono degli affollamenti e degli assembramenti, però Venezia ha anche una situazione in cui puoi dire, ok, il red carpet si fa un red carpet appunto di rappresentanza, perché, e dici magari, ok, il pubblico non c'è, ci sono fotografi distanziati, tutto quello che vuoi, giornalisti distanziati, perché dopo uno sul red carpet la notizia la fa pure con la ripresa, l'intervista con il bastone, stai a distanza.
Barbera ha detto però che ci sarà anche il pubblico.
E allora per me è una stronzata, anche ho capito, ragazzi, cioè per me è poco da fare. Allora, ieri ha riaperto Walt Disney World in Florida, no? Con tutti i crismi, bla bla bla. Sì, avete visto i video che hanno girato su Twitter, no? Cioè, purtroppo, quando ci sono tante persone e il 10% giornaliero di 50.000, comunque sono 5.000 persone in uno spazio che è ridotto, perché il centro storico di Lucca è piccolo, è una città bellissima, meravigliosa, ma non, l'ultima volta che l'ho vista era abbastanza diversa dalla downtown di Chicago, cioè non me ne ho capito anche come spazi delle strade. E quindi come fai? Io
comunque,
sono genuinamente dubbioso.
Allora, Lucca tendenzialmente si possono chiudere le mura, ma il problema è allora che c'è gente che sta fuori, però a meno che la gente non sia scema e vada a Lucca apposta sapendo di non poter entrare e sia fuori, però...
No, beh, già l'anno scorso, già l'anno scorso i tornelli erano, tornelli, chiamiamoli così, c'erano le c'era la polizia, anche la gestione delle file dovranno studiare, perché ok, ingressi contingentati, ma se stiamo chiaramente parlando di se e di ipotesi, se ok, stabiliamo 5.000-10.000 ingressi, ok, li compri tutti prima online perché adesso è così, però dopo per entrare... Io sarò molto curioso di vedere. Sì, no, vabbè, ma esatto, quello lo fai vedere col telefono e tutto quello che vuoi. Però
come si va a prendere un treno e si va in stazione? Come si va in metropolitana?
Assolutamente, per carità, però.
Il punto, ripeto, scusate qua, ho mille notifiche accese, scusate, il punto, ripeto, è che come il Festival di Venezia, hanno detto si terrà, poi alcune cose si vedranno più a ridosso. Chiaramente Venezia si svolge a Lido, che è un posto completamente isolato dal resto della terraferma e collegato con motoscafi a pagamento costosissimi o con i servizi pubblici che, da quello che mi sembra di capire, per esempio, saranno riservati a chi va al festival per evitare assembramenti e quant'altro. Però anche lì sarà interessante vedere come si evolverà. Passando su altre notizie della settimana, ci sono un paio di robe che secondo me potremmo commentare, al di là del addio a Ennio Morricone, che a me ha atterrito, mi ha distrutto, soprattutto perché anche se sapevo che era molto anziano, quando sai che una figura del genere in grado di generare così tanto genio come è stato lui, cioè vedi la sua filmografia, la sua produzione così variegata, così diversa, dici ma questo da che pianeta arrivava? Boh, chi lo sa. Anche se c'ha 91 anni ci resti male comunque quando se ne va. E quindi vabbè, questa è stata una notizia molto importante della settimana. Tu, c'è una colonna sonora sua che hai particolarmente...
No, scusa, mi ero un attimo focalizzato sulla stronzata del virus che non c'è più, nei commenti.
Quali commenti?
No, qui nostri, alla live.
Adesso.
Ma forse quelli degli spaghetti western, insomma, dei film di Sergio Leone.
In generale, sì.
Sì.
Beh, vabbè, io sono...
In realtà... Poi vabbè, anche i successi in realtà di musica pop.
Sì, tra l'altro, musica leggera.
Stai telefonando assolutamente tutta la vita.
Certo. Infatti Marco Bruni ci dice, io preferisco The Mission. Un saluto da Marchigiano Abede, Marco Bruni, fantastico.
Ciao!
Beh, io sono fissato con Metti una sera a cena, che tra l'altro potrebbe essere una delle colonne sonore meno scontate tra le sue, però siccome è composta da queste tre note che si ripetono in maniera quasi ossessiva e anche tutta la linea dei bassi e dell'accompagnamento poi utilizza queste note in maniera molto creativa, la trovo geniale perché tira su una bossa nova dal nulla con queste tre note e cioè solo il genio riesce a tirare fuori una roba del genere dalla semplicità. E dicevo, le altre notizie interessanti, poi leggiamo un po' di commenti. Allora, Charlize Theron che ci è rimasta malissimo perché alla fine si è deciso di fare il prequel di Furiosa, il prequel di Mad Max Fury Road incentrato su Furiosa, senza utilizzare tecnologia di ringiovanimento, ma cercando un'attrice più giovane.
Cercando direttamente una tecnologia di ringiovanimento biologica, ovvero sia un'altra attrice più giovane.
Bravo. E lei ci è rimasta male, però io posso dire una cosa, cara Charlize, che sei bellissima, bravissima, simpaticissima, e ti ho anche intervistato un paio di volte, e sei tipo meravigliosa, però... cioè, francamente, ha perfettamente ragione, secondo me, Miller, quando dice... La tecnologia non è ancora adatta. Cioè, in realtà in Captain Marvel, quello che è stato fatto con Samuel L. Jackson, secondo me si avvicina alla perfezione.
Beh, sì, lì sì.
Effettivamente. Però, non lo so, The Irishman ci ha dimostrato che non siamo ancora perfettamente in grado di gestire un intero film in questo
Decisamente.
modo. Non lo so, secondo me anche Miller ha detto, ma io devo spendere un sacco
ma
di...
Esatto, ma poi, cioè, magari...
Lui è quelli... molto attento ai budget.
Cioè, è una battuta, spero.
Certo. Ah, vabbè cui, che... Non lo so, no, però certo non vorrà sprecare soldi in una roba del genere quando dice trovo tranquillamente un'attrice più giovane, si è pensato ad Anya Taylor-Joy, per esempio... Se non sbaglio,
sì, sì, c'era lei oppure l'attrice poi della serie che l'hai vista a te, di Killing Eve, mi pare, no?
Jodie Comer, mamma mia.
Jodie Comer, sì.
Il problema è che secondo me Jodie Comer sarebbe perfetta, è perfetta per qualsiasi cosa, però non è propriamente, cioè il fatto è che Charlize Theron è di una bellezza disarmante e effettivamente Anya Taylor-Joy ci si avvicina di più come... Come a livello estetico, se provi ad affiancarle, no?
Oddio, una versione più a me
anche Jodie Comer è bellissima, però è più particolare.
Beh, no, io anzi, Anya Taylor-Joy a me piace tantissimo fin da quando penso The Witch la prima volta che l'ho vista in scena. E, però la trovo una bellezza molto particolare, cioè un attimo che va quasi, mentre Charlize Theron la vedi, dice vabbè che bella, a parte che io me la ricordo da adolescente quando mostrava le sue grazie in un celebre spot della Martini. Se sei bloccato, Andrew, stai pensando...
No, sto leggendo i commenti. Allora, cari amici, sto rimuovendo dal nostro live una persona perché mi dispiace, ma noi censuriamo chi fa...
Le stronzate, sì, 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 no, assolutamente, no, no.
Grazie, no, mi dispiace, non darò neanche spazio alle idiozie sul Covid diffuse da questa persona.
Esatto, e un caro saluto, quindi così. No, appunto, è una scelta molto interessante, a me piace molto, appunto, però non la trovo somigliante a Charlize Theron o che ricorda tanto Charlize Theron, ecco.
Magari potrebbero modificare digitalmente un'attrice giovane per farla sembrare come Charlize Theron.
A quel punto, meme in quella testa illuminata. No?
E poi l'ultimissima notizia è questa edizione super estesa di Batman Forever che
è bello, io la vedrei, esatto.
Della cassaforte della Warner Bros. Ci sarebbe la famosa versione originale. Di Batman Forever, che la Warner cattiva ha detto no, noi vogliamo vendere i pupazzetti,
esatto,
Mac, e quindi non possiamo fare un Batman Dark come quello di Tim Burton, tra l'altro.
Oltretutto, cioè, esatto.
Beh, però ci fu effettivamente insomma, anche Gabriele Ferrari che ha scritto questo mega speciale in occasione della morte di Joel Schumacher sui due film di Batman diretti da lui, e spiegava che effettivamente la Warner si avvicinò a Schumacher dicendogli ok, allora, i film di Batman di Tim Burton sono fantastici, ma noi adesso vorremmo fare dei film che sono un pochettino più, diciamo, spendibili, cioè non spendibili, però diciamo...
Sì, sì, certo, più sfruttabili, sì, infatti.
E lui invece aveva non tutt'altre idee, però diciamo aveva una sua visione che a quanto si dice poi è stata censurata.
Sono curioso perché a Batman Forever tutto sommato voglio bene, anche a Batman e Robin, dai, cioè
quello un po' meno.
No, però vabbè, capito, vabbè, quando l'ho visto al cinema all'epoca rimasi perplesso per svariate ragioni, però
comunque, turbato, ammetto.
Turbato, vabbè, esatto, qui dopo è un po' una questione semantica.
Anche se li shippavo molto, Batman e Robin, cioè effettivamente mi è passato.
Ma quella è la cosa fantastica in cui lui poi in una delle ultime interviste, quel profilo fighissimo su Vulture, mi sembra che avevamo anche riportato lo scorso anno, no, ma io non volevo fare un Batman gay.
Okay. Quello quindi era un Batman etero, Joel.
Sì, io non lo so, pace all'anima sua, poi appunto... era anche gay dichiarato, non è che si faceva problemi di sorta nel vivere la sua vita in maniera libera, come giusto che fosse. Quindi, vabbè, lui non lo vedeva gay, io tanto.
No, diciamo, mi sembra un po'... Nel senso...
Era un po' camp, definiamolo camp. Non
anche
lo so.
Le serie TV erano camp.
Assolutamente. Ecco, quello però magari era una gayness che è stata ragionata. Dopo 30 anni, ah ma cacchio, era proprio, capito, non lo so, poi uno si accorge a latere. Però, vabbè, dicevo, a me Batman Forever era anche piaciuto parecchio all'epoca, anche perché era completamente diverso da quelli di Tim Burton, era tutto al neon. Poi vabbè, c'era Jim Carrey, che all'epoca era proprio star in ascesa. Ci sono dei gustosi aneddoti di attriti sul set con Tommy Lee Jones, che all'epoca insomma era già Tommy Lee Jones e quasi passava in secondo piano rispetto al fatto che c'era colui che cantava con il culo in Ace Ventura. Quindi io ce l'ho in 4K, me lo rivedo volentieri, e se un ma ecco, la Zack Snyder cut di Justice League la vedrò appunto per dovere di cronaca giornalistica, e sarà una tortura, perché già lo so che starò male, ma fisicamente proprio sarò triste, depresso. E invece Batman Forever 170 minuti anche stasera, molto volentieri.
Ma io invece la penso veramente all'opposto, e cioè francamente il simpatico film di Zack Snyder, sono molto curioso di vedere come sarebbe stato, per curiosità proprio, perché quello che abbiamo visto sullo schermo è stato fatto da Joss Whedon, che tra l'altro su cui ci sono polemiche.
Guarda, c'è quando ho fatto l'articolo, quello sui fan dell'horror che affrontano meglio la pandemia, si chiama Morbid Curiosity in psicologia, o proprio l'attrazione verso le cose macabre, quindi...
Mentre per quanto riguarda Batman Forever non mi interessa niente di vedere la versione un po' più dark che dura 20 minuti di più del film, nel senso che non lo so, cioè sulle director cut non ho mai nulla contro, però qua cioè non vorrei che fosse in realtà poi tonalmente, si dice, sbagliata la versione questa director's cut, perché comunque sia il film così com'è è un film scanzonato assolutamente sopra le righe, se ci infili anche elementi dark rischia di essere un mappazzone. Non dimentichiamo che i cari vecchi produttori non sono sempre dei mostri, cioè a volte nei grandi studio film sono quelli che fanno in modo che un regista non parta per la tangente e faccia un disastro. Quindi,
assolutamente,
chissà che in realtà
problema è quando succedono queste situazioni folli come nella Warner Bros. Per 2 anni e mezzo, in cui nessuno apparentemente sapeva cosa fare, a parte Toby Emmerich, che stava ancora solo alla New Line e faceva fior fior di soldoni con James Wan, ma vabbè. Esatto.
Allora, leggiamo un pochettino di domande, possibilmente saltando...
C'è qualche troll russo che è tornato, esatto, o pagato dal Partito Comunista Cinese, non lo so.
Allora, vediamo. Quali sono i nostri manga e anime preferiti? Io non sono un grande esperto.
Allora...
Però ho letto tutto il manga di Il giocattolo dei bambini, che è Rossana, poi l'ho letto tutto dal primo all'ultimo numero, tu mi stai guardando malissimo, e il mio anime preferito di film, vabbè, è perché non ne ho visti tantissimo. Però cosa si intende per anime, per esempio?
Se... Allora, anime Heidi è proprio inteso è come...
Heidi è un anime?
Beh, quelli, sì, tanto dopo ci sono gli anime, gli OAV, Original Animation Video, però sì, è un anime a puntate, sì.
Dopo e allora sì. Conan, ragazzo del futuro.
Conan, ragazzo del futuro.
Figo. Tutta la vita è il mio preferito in assoluto, però vabbè, divago, tu sei molto più esperto
di allora, me. Io per anni, sì, ho smesso i primi anni di università fondamentalmente perché a una certa, forse erano ancora le lire o non lo so, arrivavo a spendere delle cifre indicibili in fumetti e non potevo fare altro, quindi a una certa, ho detto no, vabbè, però vorrei anche vivere. E ho sempre adorato Rumiko Takahashi, quindi da Lamu, Mezonikoku, Ranma Mezzi, anche dopo tutte le varie vari manga one shot che erano stati raccolti all'epoca nelle varie raccolte della Star Comics. Poi vabbè, Akira Toriyama, Dragon Ball, chiaramente me lo sono bevuto tutto in edicola all'epoca quando usciva. Poi ho sempre adorato Dash Capei, quindi Gigi la Trottola per i meno avvezzi a Arale, quindi chiaramente poi con Dash Arale soprattutto c'erano tanti giochini con la cacca, per cui da persona semplice, anche se fingevo di essere studiato al classico, quando lei giocava con la cacchina e faceva yo-yo, era bellissimo, quindi era molto liberatorio. E a livello di anime, quelli tratti da Rumiko Takahashi, poi vabbè anche...
Vabbè, tutti i film di Miyazaki.
Orange Road, Miyazaki, vabbè sì, adesso non volevo andare sul trito e ritrito, però sì, vabbè, tanto sono figlio della TV commerciale di Berlusconi, che peraltro li ha bistrattati nei modi che ben sappiamo, le produzioni animate giapponesi. Poi...
Beh, aspetta, fermi tutti. Excel Saga, tu l'hai
Excel, certo, mamma che bello. Excel Saga, quando lo dava su MTV, fantastico. Gli alieni Pujun, che diventavano orrendi quando li picchiavi. Frattaglia, Frattaglia cibo d'emergenza.
Bellissimo. No, Frattaglia, ragazzi.
Io lo dico era un cane, io lo dico sempre al mio gatto, visto che pesa già tipo 87 kg, che se domani ci saranno dei problemi, lo mangerò.
Come si chiamava quell'anime fantasy di
Bastard? Bastard?
No, no, vabbè, non mi... erano delle avventure assurde di questa ragazza con dei poteri magici, super fantasy, e si chiamava Riko. L'ho visto anche tutta, non mi ricordo. Oh, era tipo passeggiando nei cortili di qualcosa, scusate, no, vabbè. Passiamo immediatamente alla prossima domanda, perché questo è il famoso momento
Dai,
in cui
sì.
faccio delle gaffe clamorose. Curiosando nei cortili del cuore, mi dicono, ma però non c'entra niente con
nei...
Fantasy, non è la serie. No, quella è un'altra roba allora, vabbè. No, c'era vabbè. Questa serie anime fantasy in cui c'erano queste avventure assurde di questo gruppo, questa ragazza che era una maga, vabbè. E era molto, era tipo, non era come Excel Saga, ma era quel tipo di umorismo completamente assurdo.
Ah, scusa, non so, adesso mi è venuto in mente...
Rina,
sì. Guarda, qua nelle Marche, sul Monte Conero, è una piadineria famosissima, la piadina da Rina.
The Slayers, ok, sì. Ragazzi, fantastico. L'anime, non mi ricordo come si chiamava, però era Slayers, sì, credo. Vabbè, scusate.
Un incantesimo di Suitre, che bello, che meraviglia, ma no, questi proprio mi sfuggono.
Ah, vedi che c'ha un nome strano, allora? Un incantesimo discusso tra i tempoli per scusate. Un incantesimo discusso tra i petali
del
tempo per Rina, ragazzi, finalmente la mia. No, c'è un altro Rina famoso con due i che non andrebbe citato, però per cui
voglio vedere adesso come The Slayers, ok, quindi titolo originale.
Guarda che faccio da veramente ridere.
No, non lo metto in dubbio, ma proprio mi sfugge. No, sento dei rumori incredibili. Sureyasu in giapponese, The Slayers, light novel scritta da Hajime Kanzaka. Dai.
Vabbè. Comunque andiamo avanti perché il tempo stringe.
Che dolore, mi sta schiacciando. Basta.
Grazie. Dal Festival del Cinema di Roma e Torino sono annullati? No, mi risulta che il Festival di Roma si terrà.
Una volta che fai Venezia.
No, ma infatti, tra l'altro, però vediamo. Andiamo avanti. Ve li immaginate i lucchesi che affittano il proprio appartamento e lo sanificano a fondo? Vabbè.
No,
il nostro appartamento è sempre stato carino.
No, esatto. A parte quello che... No, la questione però che non è tanto della sanificazione, visto che tutti si stanno un po' giustamente facendo i conti in tasca, anche il discorso del ma andare a Lucca comporta dei costi, che peraltro... E... Non so, quindi, non lo so.
Allora, che ne pensate del film su Wolfman con Ryan Gosling? Vi è piaciuta l'iterazione con Benicio del Toro? Allora, se devo fare dei confronti col film di del Toro, per quanto io voglia bene Joe Johnston...
Sì, era veramente mediocre.
No, e in realtà io ho molto hype, perché in realtà L'Uomo Invisibile mi è piaciuto molto, mi è piaciuto l'approccio, e se ci sarà un approccio di questo tipo anche con questi altri film che stanno sviluppando dell'universo dei mostri, anche se in realtà saranno film tutti separati l'uno dall'altro.
Sì, 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 l'ha detto Jason Blum.
Lee Whannell si pronuncia il nome del regista?
Penso sì, suppongo.
Devo dire che...
L'abbiamo intervistato, mi sa, anche più di una volta, credo.
Gnola l'ha intervistato anche per il trailer. E devo dire che L'Uomo Invisibile a me è piaciuto un sacco, ne abbiamo anche già parlato, per cui insomma. Allora, andiamo avanti.
Luca, no, un applauso a Bruce Spalding, hashtag Luca non si ferma, che è una eco lontana di hashtag vincenti, oserei dire.
Io non ho colto, però.
Ma come? È fortuna che abiti pure a Milano.
Ah, beh sì, ma io ho ignorato. Ah, ok, adesso ho capito. Ho deciso di censurare tutto quel momento di comunicazione, perché all'epoca pensavo ad altro, essendo nel cuore della città. Per cui. Allora, il vero problema del ringiovanimento, ci dice Roberto, come abbiamo visto in The Irishman, non è l'effetto in sé, ma il fatto che l'età dell'attore si palesi anche nei movimenti, nella postura, e il contrasto è forte. Nel caso effettivamente di Samuel L. Jackson, lui è un figo cazzuto da quando era giovane, e anche adesso si muove uguale.
Allora, è quello infatti che mi ha colpito. Non abbiamo mai avuto il piacere di intervistare De Niro o Pacino, però appunto nel film si vede che sono più giovani, ma si muovono come delle persone della loro età. Samuel L. Jackson, io l'anno scorso l'ho visto un mese sì e un mese pure, e quello c'ha 70 anni e si muoveva in maniera molto più sciolta del sottoscritto. Poi è uno stangone alto, 1,85 m.
Esatto. Allora, andiamo avanti, un po' di domande, anche perché dobbiamo chiudere. Ricordo anni fa che girava su YouTube la scena iniziale alternativa del film, molto più dark, si parla di Batman Forever.
Ma penso sia anche nel Blu-ray, non ho guardato se è nel 4K, magari dico una fesseria, però mi pare che c'è.
Cos'è? Marco Bruni ha fatto un piccolo typo e sembra che stia scrivendo Conan, il ragazzo del futuro.
Dire che... Addirittura Conan,
beh, comunque è tipo uno dei cartoni animati più belli della storia della televisione. Fra l'altro io da piccolo...
Il mio vicino Totorino! Scusa, sto ridendo fortissimo. Bellissimo.
Grazie. Credo potremmo fare una puntata solo sui nomi degli anime trasformati.
Esatto.
Ecco, Deboro ci ha scritto, aveva, diciamo, citato Rina, anche Pallino Pinco. Però appunto io non essendo un grande esperto e da piccolo in realtà non guardavo molti cartoni giapponesi, molti li ho recuperati dopo, Pollon e quant'altro, la stessa Rossana, che avevo 20 anni inoltrati, sono quasi 30 quando li ho visti tutti.
30 anni in un secondo, eri un po' Conan, la nostra Jennifer Garner.
Conan invece l'ho visto da piccolo e mi sono fissato, proprio lo trovo.
Sì, beh, era figo.
Veramente fantastico. Ultima domanda di Simo Ross. Secondo voi gli incassi di Animali Fantastici 3 ne risentiranno, visto i recenti tweet della Rowling? Ma stiamo parlando di un film che uscirà nei cinema quando riapriranno i cinema.
O andate direttamente su HBO Max, visto che ormai...
No, io sugli incassi non mi sbilancio, ragazzi, no, perché qua ragazzi, finché non riparte il sistema, cioè, boh, non so. Adesso, la settimana prossima esce finalmente in sala un film che era già in sala, per cui stiamo parlando... Gli anni più belli di Gabriele Muccino.
Sì, 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 no,
per che dire fanno... che cioè, i film che ci troviamo al cinema, per quanto a me, fra l'altro, è anche piaciuto.
Io l'avrei anche voluto vedere, ma.
Però, appunto, se torniamo al cinema, andiamo a vedere film che erano già usciti in sala, va benissimo dare un'altra opportunità al film di Muccino per guadagnare, anche perché aveva fatto 5 milioni, ma poteva farne almeno il doppio, secondo me, per come era l'andazzo. Però, finché non escono film nuovi, francamente... Non
no, ma c'è. Oltretutto... Ma quante sale sono? Lo so, a Milano, quante sale sono aperte?
No. Allora, giorno dopo giorno e settimana dopo settimana stanno crescendo il numero delle sale. Adesso credo che siamo a circa il 18% della totale delle sale italiane aperto. 18-20%. Il vero problema dalle tue parti, sai benissimo.
No, appunto, io dicevo che anche volevo... Sì, non ci sono, le sai, nel senso che è rimasta UCI e quindi l'80%.
Io chiederei su questo, scusami, cioè la notizia allora, della settimana che UCI ha definitivamente
sì.
il nuovo del contratto.
Sì, assolutamente. Forse dovremmo anche tentare di parlare con i diretti interessati da una parte o dall'altra, potrebbe essere un'idea. Perché qua la famiglia Giometti comunque si era... possiede le strutture dove operava UCI Cinemas ad Ancona, Senigallia, Iesi, Pesaro, Fano e Porto Sant'Elpidio. Senigallia l'ho detta? Non lo so, se non l'ho detta la dico, ok. Il problema è adesso le prenderà qualcun altro, le prenderà The Space, esatto, l'utilizzerà direttamente Giometti come fa appunto con la sala delle Befane o del... centro congressi di Riccione? Bella domanda. Io credo che l'assenza di prodotto renda anche le trattative più complicate, perché ok, sì, sappiamo che a fine agosto uscirà appunto di domanda Tenet, poi dopo come andrà, come non andrà, e poi è sempre tutto un discorso, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, che è molto subordinato a cosa decideranno di fare gli americani in base a quello che succede dalle loro parti. Per cui la vedo un po' fosca. Io non penso, allora, un cambio della destinazione d'uso, come inizialmente detto, non lo so, anche perché in molti... Allora, quello d'Ancona, quello di Senigallia, sì, è diverso un po' come struttura, c'è una parte commerciale anche lì, però è più staccata un po' dal discorso del cinema in sé. E in quello d'Ancona è proprio classico... multisala, dove da una parte c'hai l'ingresso con le casse per il cinema e poi al primo piano dove c'hai le sale, e al piano terra l'Old Wild West e il ristorante greco, una volta c'era Rosso Pomodoro, poi è chiuso, quindi comunque sia era proprio un ecosistema che viveva anche grazie al fatto che la sera ci sono i film intorno a una zona d'uffici e di centri commerciali, per cui a pranzo dopo vai lì, 10 euro tutto quanto, caffè incluso. Sarà interessante, quindi non penso che ci sia un cambio di destinazione d'uso, perché non c'è.
Cioè, bisogna capire chi li prende questi cibi.
Esatto, è quello.
Quanto
sì.
Ci vorrà, soprattutto per riaprirli. Il problema qui è che oltre al danno la beffa, cioè non ci sono film, a questo punto non ci sono cinema, e poi si fanno tanti discorsi sul cerchiamo di fare in modo che la gente rimanga affezionata all'andare in sala. Poi sono abbastanza sicuro che quando c'è il filmone la gente ci torna in sala, però è vero anche che abbiamo lavorato tanto l'anno scorso per dare continuità e fare in modo, lo dico in prima persona plurale perché noi di Bethesda ci siamo impegnati tanto l'anno scorso durante l'estate con Movement eccetera,
certo,
a sensibilizzare sull'andare in sala regolarmente anche d'estate, E poi adesso con questa emergenza qua, praticamente sono, è da febbraio che la gente giustamente non va al cinema, quindi adesso vediamo un po' come si evolverà la cosa. Io su questo sono molto deciso, nel senso lo ero già a maggio, figuriamoci, e cioè nel momento in cui uno può andare al ristorante non vedo perché non possa andare al cinema, con le dovute cautele, con la sicurezza e tutto quanto, che sia il ristorante, che sia un qualsiasi luogo dove va e passa del tempo, in metropolitana, come in treno, come eccetera. Per cui lasciare chiusi i cinema mi sembrava folle, però se devono stare aperti, che si
No, io ti dico, c'ho un po' di perplessità sul mancato obbligo della mascherina anche mentre stai seduto, perché io al ristorante sono andato, cioè perché sono andato adesso bene o male con le dovute, però solamente posti all'aperto finora.
Beh no, io sono stato anche in posti al chiuso, cioè no, i ristoranti sono ancora al chiuso in Italia, possono esserci, per cui...
No, c'è assolutamente, ma infatti io parlo di... Qui dopo c'entra appunto la questione dell'assunzione di rischio, che è una questione, l'hanno detto pure i fratelli Russo, giustamente, è molto personale. Io se posso...
Sì, sì, no, ma lo sai che anche io sono ancora molto sulle... Però, francamente, cioè, i cinema affollati non me li ricordo da tanto tempo, da Avengers dell'anno scorso.
Beh, quindi, io...
La sincerità, non mi aspetto di trovare la bolgia. Vorrei vedere dei film in modo da poter andare in sala e vedere e godermi un film con altre 20 persone in una sala da 400 posti.
Sì, però io l'ultimo che ho visto appunto è stato 1917 di Sam Mendes, visto di sabato... Che poi era il sabato, quello della finale di Sanremo, quindi cos'era? Era pure uscito da un pezzetto. La sala, non dico che era piena, ma insomma c'era una più che buona affluenza. Sì, ormai, boh, chissà.
Chi lo sa? Vabbè, allora, intanto direi che possiamo salutarci, nel senso che è più di un'ora quasi che parliamo. Come al solito vi auguriamo un buon weekend, vi invitiamo a... andare sul sito, diventare nostri sottoscrittori. Sì. Tra l'altro, finalmente, dovevamo partire questa settimana, ma partiremo la settimana prossima con questa nuova iniziativa di sottoscrizione che vi abbiamo un po', diciamo, introdotto senza dirvi troppo. Martedì lanciamo tutto, tendenzialmente è martedì, cioè su questo mi sbilancio perché...
Bernie ha voluto aspettare le mie ferie per dire, oh, almeno così per 2 settimane sto rompipalle che critica sempre tutto, si lamenta, non c'è, a posto.
In realtà dovevano anche far uscire il comunicato di Luca, però vabbè. In realtà faremo tutta una serie di cose mentre tu non ci sei, Bede, perché noi sposteremo anche tutta la comunicazione aziendale su una nuova piattaforma.
Quindi io dopo tornerò... capito, su Facebook, WhatsApp, che succede? Tipo Morgan quando appunto va via Bugo, quindi sarò da solo, però vabbè, c'ho accesso al back-end, quindi basta.
Questa è la cosa importante.
Quello delle rant.
Da solo.
Esatto.
Va bene, intanto buon weekend e alla prossima.
Ciao a tutti.
Ciao.